Radio Cinema presenta speciale Torino Film Fest.
Alessandra Rimbelli, Radio Cinema, siamo al Torino Film Festival con Gianluca e Massimiliano Deserio, che qui al festival hanno presentato Buck Roman, un film in concorso per Italiana Doc. E vi chiederei innanzitutto di dirci cos'è Buck Roman, perché questo titolo, e come nasce il progetto del film.
Sì, Buck Roman in realtà, è in lingua more, beh, sei giustificato, non era semplice, però in lingua more significa ragazzo di strada, e il film è in effetti un'immersione, possiamo dire, all'interno di un gruppo, di una comunità di centinaia di ragazzi di strada che si sono uniti senza alcun aiuto esterno, quindi senza alcun aiuto di istituzioni o organizzazioni internazionali eccetera, per difendere la propria vita e quindi per aiutarsi a vicenda. Noi quando abbiamo saputo dell'esistenza di questa comunità inedita, e quando eravamo in Burkina per realizzare un altro lavoro, abbiamo cercato subito il presidente dell'associazione e abbiamo deciso di restare in Burkina, di restare un mese in più rispetto al previsto e di realizzare Buck Roman.
Quindi le riprese sono durate quanto tempo?
Un mese.
Allora parliamo proprio della modalità di ripresa e questa scelta del piano sequenza innanzitutto, e poi un tentativo riuscito, direi, di superare l'immagine stereotipata dell'Africa, così come di solito viene restituita nel mondo occidentale.
Sì, beh, sul piano sequenza questa è una modalità che noi utilizziamo spesso nei nostri lavori. In questo caso era secondo noi lo strumento, diciamo, necessario per restituire non solo la bellezza e la dignità che si portavano dentro queste persone, questi ragazzini che abbiamo incontrato, ma anche i tempi della loro vita, che sono tempi, come dire, completamente africani, sì, sono tempi fatti di parole anche ripetute, di dialoghi molto, molto, molto maturi anche rispetto all'età di questi ragazzi, e quindi abbiamo deciso di lasciare il tempo giusto, il tempo necessario affinché loro potessero esprimersi in tutta la loro umanità. Per quanto riguarda invece, qual era la seconda domanda, scusa?
Seconda domanda sull'idea stereotipata dell'Africa che avete superato.
Sì, diciamo che anche alla luce proprio di quello che dicevo prima.
Penso alle solite immagini dei bambini ripresi in un certo modo, con una certa fotografia edulcorata.
Sì, diciamo che c'era un po' il rischio, no? Eravamo consapevoli di poter incorrere in questo rischio, ma abbiamo cercato il più possibile innanzitutto di lasciare fuori campo la città, il luogo, no? Cioè, volevamo proprio evitare ogni tipo di immagine esotica per lo spettatore occidentale. E allo stesso tempo, a livello proprio fotografico, abbiamo voluto in realtà restituire un'idea della strada, no? Cioè un punto di vista molto basso sempre, e soprattutto i contrasti, la luminosità, i colori, il più possibile restituiscono non solo visivamente quello che era la strada, ma anche il sentimento della strada, che è un sentimento fatto di polvere, di ruggine, di una materia che quasi non si percepisce, no? Il colore.
Sì, anche di controluce.
Sì, moltissimi controluce, perché queste persone sono degli invisibili, no? Nella società. Quindi ci piaceva l'idea di lasciare, per esempio, il diaframma automatico, cioè che quando i ragazzi passavano in controluce, ecco allora che diventavano delle ombre.
Però spesso uscivano dall'ombra. Infatti tutto il film all'inizio non è neanche semplice immergersi in questa comunità, i tempi sono veramente quasi africani, ecco, anche il montaggio ridotto al minimo, però c'è questa i volti dei protagonisti si vedono in controluce, no? non si vedono, non si definiscono bene, piano piano diventano comunità. E allora ecco che quando ci sono le riunioni o i gruppi di parola che questa specie di sindacato organizza quotidianamente con i ragazzi, ecco che allora i volti si vedono, e si vedono in quanto comunità. Però piano piano il film gradualmente si sposta sui primi piani, però è sempre uno spostarsi aderente al personaggio e nello stesso tempo invisibile dal nostro punto di vista. E quindi alla fine dalle attività dell'associazione e dalle attività e dal tentativo, ad esempio, di uscire dalla strada di ogni ragazzo, il film automaticamente si sposta sulla individualità di alcuni di loro e sui sentimenti, sull'intimità anche, in modo quasi naturale.
Ecco, una cosa che insomma è fondante del cinema documentario è il rapporto con le persone che si documentano, e in questo caso voi addirittura avete due livelli, mi pare di aver capito, perché ci sono le persone dell'associazione che lavorano nell'associazione e poi ci sono i ragazzi che questi membri dell'associazione cercano di togliere dalla strada. Quindi come avete giocato su questo discorso, che insomma è abbastanza complesso?
Sì, in realtà è complesso soprattutto nella realtà documentata in Bakroman, perché i ragazzi di Bakroman, che beh, i ragazzi di strada fa un po' specie dirlo, perché come dice Sam Scaleja, questo musicista che alla fine del film parla in voce off in una radio, la strada non ha nessun figlio, no? E la cosa interessante è anche che molti di loro non vogliono uscire dalla strada, perché nella strada hanno una sorta di protezione, tra virgolette. È comunque difficile uscire dalla strada, è un percorso che si decide solo dopo un po' di tempo, dopo un po' di esperienza, eccetera. Però è interessante perché gli stessi ragazzi di strada che sono riusciti in parte ad uscirne fuori hanno deciso di fondare l'associazione. Ecco che quindi il limite fra i ragazzi di Bakroman e gli ex Bakroman si fa labile, si confondono. Quindi se all'inizio noi stiamo con l'ex Bakroman, diciamo uno degli chef, dei capi delle associazioni, che accompagna il ragazzo ad esempio nel luogo di formazione del lavoro, piano piano anche questo nostro stare con l'ex Bakroman cambia, diventa uno stare con i Bakroman. Ecco che quindi c'è questo limen, questa divisione che in realtà piano piano scompare.
Anche perché in realtà diciamo perché l'associazione è divisa in 11 siti, no? Che sono, ogni sito è un luogo della città, molto lontani tra di loro perché la città è molto grande, e in ogni sito c'è uno chef, detto proprio da loro chef, che è Bakroman, cioè non è un ex Bakroman che è uscito dalla strada, ma sono dei ragazzi di strada un po' più grandi del loro sito, che riescono diciamo a farsi carico dei problemi di quelli più piccoli e che poi portano le istanze di questi problemi alla sede centrale, dove ci sono 4-5 che sono invece ex Bakroman, ma che hanno deciso però di continuare a vivere a fianco di loro e aiutarli in questa gestione, in questa organizzazione. Quindi è un'organizzazione, diciamo, reticolare, piramidale, molto molto complessa, e però sorprendente. Questa è anche la cosa che ci ha, come dire, colpito quando abbiamo poi scoperto questa realtà. Per questo abbiamo deciso di fondere questi due piani, come diceva mio fratello, cioè da una parte quelli più grandi, ma poi quelli più piccoli in realtà poi sono come dire, appartengono alla stessa realtà.
Parlerei adesso del problema linguistico, perché naturalmente voi non conoscete la lingua. E come avete fatto? C'era un interprete? O...
Sì, il presidente dell'associazione, Tasseré, che è un ragazzo che ha 24 anni, e lui parla francese, e quindi quando facevamo le riprese ci diceva alla fine della ripresa più o meno che cosa dicevano i Bakroman, facendoci un riassunto. Però chiaramente la vera sorpresa poi è nata in fase di traduzione, no? Quando abbiamo montato tutto il materiale, cioè l'abbiamo caricato tutto il materiale, poi l'abbiamo fatto tradurre da dei burkinabè che abitano qui a Torino.
Quindi avete scoperto quello che succedeva a Torino?
Sì, ed è stata una scoperta per noi bellissima, perché per quanto esatto fossero i riassunti, erano comunque sempre dei riassunti.
E a questo proposito volevo aggiungere che il nostro approccio, che è sempre stato teso verso la nostra, diciamo, invisibilità, con tutto il senso lato, ecco, e proprio grazie alla lingua si è dimostrato efficace, nel senso che la lingua è stato uno strumento per renderci invisibili. Noi non potevamo capire tutto quello che loro dicevano, o diciamo che noi potevamo capire quasi nulla, e quindi loro in questo modo si sentivano anche liberi di esprimersi e di essere se stessi davanti a una camera che tra l'altro era sempre presente. Questo vuol dire che nel tempo della durata e nello spazio di una lingua, diciamo così, noi abbiamo semplicemente abbiamo cercato di annullarci.
Ma loro non guardavano mai in macchina?
No, noi chiedevamo sempre non guardate in macchina, e loro non guardavano.
Sì, quindi voi siete stati lì oltre al tempo in cui eravate stati in Burkina Faso già prima, poi per un mese a girare in quei luoghi, e avete detto già ieri alla presentazione del film che non è stato facile, che insomma in qualche modo avete avuto un impatto forte a livello esistenziale.
Sì, è stato molto difficile una volta entrati in contatto con loro, e direi in amicizia con loro, è stato poi difficile, come dire, reggere alcuni shock, no? Perché lì si trattava veramente di una sorta di inferno nel nostro pianeta, no? E al di là di tutti i documentari, i reportage che si vedono in televisione, quella è sempre un'immagine mediata, montata. Poi quando ce l'hai di fronte, come dire, umanamente devi essere molto molto forte. Ecco, noi non siamo probabilmente molto molto forti, no, per reggere questo impatto, e abbiamo avuto dei crolli, soprattutto anche mio fratello, che aveva, diciamo, in carico la gestione soprattutto produttiva nel loco, perché lui parla francese, quindi doveva gestire i rapporti con il presidente, con i ragazzi, eccetera. E quindi oltre ai problemi fisici che si hanno quando si va in questi posti, poi noi giravamo 24 ore su 24, perché loro chiaramente le loro attività le facevano durante il giorno, anche all'una del pomeriggio, c'erano 50 gradi e noi dovevamo girare, quindi proprio disidratazione totale. E in più si è aggiunto questo problema morale, perché poi ci siamo anche posti noi il problema di come restituire la loro immagine, ma ce lo ponevamo quotidianamente. A ogni immagine noi ci chiedevamo: questa può essere l'immagine giusta, o forse questa è una violenza, no? È una violazione del reale, no? Allora di lì è nato poi tutto il discorso estetico, che chiaramente è una conseguenza di un discorso tra di noi di tipo etico.
Senti, però in tutto questo comunque l'ultima parte del film ha una nota, direi, anche forte di commedia, anche molto divertente, una piccola storia d'amore molto romantica, e si chiude poi con un ragazzino che si vede all'inizio che ormai ha imparato un mestiere. E quindi questa nota di speranza c'è, la sentite, almeno questa associazione riesce a darla?
Sì, posso rispondere di sì. Anche se, come dire, è una speranza cinematografica, non la nostra, nel senso che la realtà è molto cruda, molto, l'abbiamo documentata, l'abbiamo vista e la conosciamo. Però noi attraverso questo film abbiamo voluto anche in qualche modo, per quello che ci compete come osservatori, come documentaristi, no? In realtà abbiamo voluto in qualche modo dare l'illusione, ma in quanto illusione necessaria, di una speranza e di un futuro migliore come persone, punto. No, non come per realizzarsi nei loro sogni, ma proprio nel realizzarsi come persone, è quello che manca loro. E quindi questa, per esempio, come dicevi tu, questa storia d'amore che noi abbiamo visto nel suo nascere, perché eravamo lì, una storia d'amore, per chi non l'ha visto il film, tra un ragazzo Bakroman e una ragazza che non è Bakroman, che vive in un posto che è proprio vicino alla sede di questa associazione. E quindi lui tutti i giorni andava lì e voleva conoscere questa ragazza. Noi abbiamo detto: ma senti, noi ti riprendiamo mentre tu fai amicizia con questa ragazza e chiedi di uscire. E lui ha detto: ragazzi, non c'è problema, anzi abbiamo capito nel momento in cui la stavamo riprendendo che noi stavamo favorendo questa storia d'amore, no? In qualche modo noi abbiamo in qualche modo favorito il loro appuntamento, ripreso il loro appuntamento, e in questa, come dire, in questa magia del cinema realizzato un sogno d'amore.
Dopo questa esperienza, come pensate di proseguire, di tornare in Burkina Faso, e quali sono poi i vostri prossimi progetti?
Sì, sicuramente vorremmo tornare in Burkina Faso a presentare il film al festival FESPACO, che è il festival più importante del cinema africano in Africa, perché crediamo che sia non solo importante per noi essere lì con questo film, ma anche per gli stessi ragazzi protagonisti, come strumento per interloquire con le istituzioni, no? Perché questa è anche una cosa che loro continuamente richiedono, no? Cioè una visibilità a livello proprio cittadino, istituzionale, col comune, con le istituzioni che si preoccupano di aiutare e che poi magari non lo fanno veramente. Ecco, il film potrebbe fare da cassa di risonanza a questa associazione e alla loro vita.
Che loro ancora non sono stati riconosciuti in qualche modo come associazione?
Loro come associazione giuridicamente sono stati riconosciuti, ma di fatto non vengono aiutati, no? A livello finanziario non gli danno niente, il materiale, anzi se c'è per esempio nel nostro caso, grazie a noi per esempio siamo riusciti a metterli in contatto con alcuni del comune, però poi chissà com'è finita. Cioè, il film potrebbe essere un modo ulteriore per loro per come dire, attivare dei contatti seri e per farsi vedere, no? E non rimanere nell'invisibilità.
No, forse non sarà neanche così. Cioè, per esempio, noi abbiamo attivato un canale di comunicazione con loro, per cui ogni tanto gli spediamo qualcosa, sai. Adesso vorremmo fare un progetto cross mediale con un sito web importante in cui magari le persone possono vedere e approfondire le storie, eccetera, eccetera, e donare dei soldi o del materiale per questi ragazzi, no? Materiale anche di cancelleria, per dire, no? però è difficile, cioè la situazione non è facile lì. Però crediamo che il film possa essere comunque uno strumento nelle loro mani, e per noi sarebbe naturalmente la cosa più bella, che il film, se il film riesce a essere questo, per noi
sì, sarebbe anche per noi un modo per restituire in qualche modo, ringraziare del loro, come dire, della loro presenza di fronte alla nostra macchina da presa, restituire quell'umanità che loro ci hanno donato in quel mese che siamo stati lì.
Ok, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a te.
Grazie.